Modem.
Ceresio è acqua. Il suo nome deriva dal romano Ceresium, più blu del cielo, e la sua è l'acqua di un lago che rapisce lo sguardo, uno smeraldo racchiuso tra i monti che secolo dopo secolo continua a emozionare.
L'ossigenazione delle acque profonde in questo lago rimane critica, cioè spesso, soprattutto durante il periodo estivo, si arriva a situazioni in cui viene a mancare l'ossigeno, quindi si entra in una situazione di anossia.
Gli stessi punti monitorati negli ultimi purtroppo 10 anni ci danno ancora risultati sulle foci dei torrenti e dei fiumi che entrano sia nel Ceresio sia nel Lago Maggiore in condizioni davvero pessime, fuori dai limiti di legge.
Immagini idilliache che da una parte, vive preoccupazioni dall'altra, per introdurci alla puntata odierna, l'ultima di Modem prima della pausa estiva. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Paolo Dell'Oca alla regia del programma ed autore della nostra copertina, Franco Cristini al microfono, alla regia tecnica abbiamo Igor Gianola. Puntata dunque oggi dedicata a dei sicuri protagonisti dell'estate nella quale ci accingiamo ad entrare, i nostri laghi ed i nostri fiumi, i protagonisti perché sono certo una delle carte di visita del paesaggio e dell'offerta turistica ticinese, protagonisti però anche perché con l'arrivo del caldo si confrontano con situazioni di stress oramai ben note: da una parte le secche potenziali dei fiumi, per esempio, dall'altra le fioriture di alghe, per non citare che due situazioni problematiche. Sullo sfondo un fenomeno, quello del riscaldamento globale, e una domanda ricorrente: quale lo stato di salute, quale la qualità delle nostre acque e della vita che contengono e nutrono? È la domanda alla quale vogliamo dare alcune risposte quest'oggi, iniziando da un comunicato che l'Istituto di Scienze della Terra della SUPS ha diramato qualche giorno fa per dirci che alcuni studi internazionali offrono nuove evidenze sul legame tra riscaldamento delle acque del Ceresio, nel loro caso perché sono le acque che la SUPS sorveglia, e il cambiamento climatico in corso. Io direi allora di partire proprio da questo. Con noi per questa discussione avremo 4 ospiti che introdurrò man mano. Iniziamo da lei, Fabio Lepori, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, Fabio Lepori in studio con noi, professore in ecologia acquatica applicata presso l'Istituto di Scienze della Terra della SUPSI. L'ho detto, voi della SUPSI sorvegliate le acque del Ceresio, e acque che, lo sappiamo, si riscaldano oramai da diversi anni. L'ho detto, ci sono questi nuovi studi, dunque pubblicati questo mese su 2 riviste scientifiche, una anche prestigiosa, Nature. Allora, vogliamo iniziare col dire che cosa ci dicono di nuovo su un fenomeno che nuovo non è, questi studi?
No, esattamente, il fenomeno non è nuovo, è conosciuto. Lei diceva giustamente che noi stiamo monitorando la temperatura delle acque e grazie a questi dati di monitoraggio abbiamo potuto mettere in evidenza con degli studi di carattere più locale e regionale che i nostri laghi si stanno scaldando. Adesso queste serie sono state rianalizzate nell'ambito di studi internazionali, globali, che mostrano che questo è un fenomeno globale, cioè che si ritrova dal Nord America fino all'Australia. Quindi questo indica, secondo me, veramente la portata globale del fenomeno, indica che si tratta sicuramente di un fenomeno da associare al riscaldamento climatico.
Mm-hmm. Quindi diciamo chi poteva immaginare magari dei fattori locali anche all'origine di questo fenomeno, ecco, oggi possiamo dirlo, non è tanto su questi che bisogna contare per cercare di comprendere che cosa sta succedendo nel Ceresio, e poi lo vedremo anche nel Verbano.
Esattamente, i fattori locali, ma neanche i fattori regionali che sono già stati studiati in passato, possono spiegare un riscaldamento di questa portata.
Mm-hmm. Ecco, adesso che cosa possiamo dire di questo riscaldamento delle acque, che cosa ci dicono questi studi, oltre al fatto che dietro questo fenomeno c'è il fenomeno del cambiamento climatico? Insomma, quali le caratteristiche di questi laghi che si riscaldano?
Ma ci sono tutta una serie di effetti del riscaldamento climatico, alcuni sono evidenti, altri invece sono un po' più complessi, più indiretti, quindi meno evidenti. L'effetto più evidente è che le acque si riscaldano, però si riscaldano soprattutto negli strati superficiali. Le acque profonde invece si riscaldano meno o mostrano delle tendenze che possono variare di caso in caso. Questo è importante perché questo riscaldamento differenziale delle acque superficiali e profonde poi causa delle difficoltà nel mescolamento degli strati delle acque, che hanno tutta una serie di conseguenze a cascata, perché dal mescolamento poi nasce il rifornimento di nutrienti nelle acque superficiali o il rifornimento di ossigeno nelle acque profonde. Quindi, diciamo, per farla breve, un altro di questi effetti del riscaldamento è che spesso le acque profonde ristagnano e quindi vanno a rischio di carenza di ossigeno, possono sviluppare carenza di ossigeno. Un altro degli effetti, che sembra un effetto generale, è quello che il riscaldamento rende anche più frequenti le fioriture di alghe potenzialmente nocive, di cui abbiamo avuto un esempio abbastanza drammatico proprio lo scorso anno sul Ceresio, con due fioriture importanti.
Ecco, dunque, fenomeni legati al fatto che, se ho capito bene, con questi fenomeni di riscaldamento il rimescolamento delle acque diminuisce, a proposito della fioritura delle alghe, che è insomma una delle cose con le quali poi ci confrontiamo tutti. Lei l'ha detto l'anno scorso, la situazione è stata anche manifestamente, possiamo dirlo, critica. Vuol dire che la cosa si ripeterà anche quest'anno?
È molto difficile fare delle previsioni di anno in anno. Quello che possiamo dire è che se il riscaldamento continua, e tutto ci fa credere che continuerà per almeno un altro mezzo secolo, se non un secolo o più, questi eventi diventeranno più frequenti. Ma fare una previsione sull'anno, sulla stagione, è quasi impossibile.
Ecco, magari ancora una cosa sulla fioritura delle alghe, perché forse qualcuno l'ha dimenticato. C'era questo aspetto anche che poi le alghe sviluppano delle sostanze potenzialmente tossiche.
Esatto, sì, diciamo, queste sono le alghe potenzialmente tossiche, che in realtà sono essenzialmente dei cianobatteri, quindi no, sono dei batteri fotosintetici, che hanno la capacità di sviluppare delle sostanze potenzialmente tossiche che poi vengono rilasciate nelle acque, ed è questo, diciamo, uno dei problemi legati a queste fioriture. Per esempio, che nel caso di fioriture particolarmente intense poi bisogna sconsigliare o addirittura proibire certi usi del lago, come la balneazione, a causa di questo. Oppure ci sono dei problemi o dei pericoli per gli animali domestici o animali d'allevamento che rischiano di bere l'acqua e ingerire queste tossine. Un altro dei problemi di queste fioriture è che poi questa biomassa algale a un certo punto muore, scende negli strati profondi e consuma ossigeno, e quindi può contribuire ulteriormente alla perdita di ossigeno negli strati profondi.
Ok, quindi degli equilibri che rischiano di essere messi in pericolo. Michela Rogora, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è ricercatrice presso l'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR, il Centro Nazionale di Ricerca Italiano di Verbania. Ecco, come la SUPSI sorveglia le acque del Ceresio, voi siete l'istituto incaricato di sorvegliare invece le acque del Lago Maggiore, del Verbano. Abbiamo sentito Fabio Lepori spiegarci un po' la situazione del Ceresio nel contesto del riscaldamento globale. Che cosa dire del Verbano, un lago con dinamiche e dimensioni anche molto diverse? Quello che voi registrate corrisponde più o meno a quello che abbiamo sentito, o del Verbano nel contesto del riscaldamento climatico bisogna parlare in altro modo?
Sì, allora, per quanto riguarda le dinamiche che il dottor Lepori ha appena descritto, cioè gli effetti dei cambiamenti globali sul Verbano, si osservano le stesse tendenze. Proprio perché sono cambiamenti globali, nessun lago riesce ad esserne esente, diciamo. Quello che sicuramente è differente, anche legato, come diceva lei poco fa, alle dimensioni maggiori del Verbano e del suo bacino, è il fatto che nel Maggiore, pur riscontrando questa diminuzione marcata dell'ossigeno nelle acque di fondo, siamo lontani dall'avere una situazione di criticità. L'ossigeno sta scendendo, soprattutto nelle profondità al di sotto dei 200 metri. Ricordo che il Maggiore nel punto di massima profondità arriva a 370 metri. E sta scendendo da qualche anno, però partendo da una condizione di buona ossigenazione delle acque, ripeto, non siamo ancora a dei livelli che possano destare preoccupazione. Sicuramente però è una situazione da seguire, perché questi cambiamenti climatici non sono destinati a risolversi, purtroppo. Noi quello che stiamo facendo è anche utilizzare dei modelli, degli scenari previsionali, utilizziamo tra l'altro gli scenari climatici che sono messi appunto dai colleghi svizzeri, li applichiamo al lago proprio per prevedere l'evoluzione futura, e purtroppo non sono buone notizie, perché quello che si prevede è che questa tendenza continuerà, quindi anche il maggiore continuerà a scaldarsi e la tendenza negativa dell'ossigeno purtroppo proseguirà. Lei, quando parlo di scaldarsi, cioè di variazioni di temperatura, ricordo che sono variazioni molto piccole. Noi abbiamo calcolato che il Verbano ha avuto un aumento di temperatura di 0,3 gradi in 10 anni, che può sembrare molto poco. In realtà, per quelli che sono gli equilibri di un lago, in realtà non è poco, è un riscaldamento piuttosto importante. La differenza tra il Verbano e il Ceresio è sicuramente legata al fatto che nel nostro caso le fioriture algali, soprattutto a carico di specie tossiche, non sono una criticità. Le fioriture si verificano in estate, ma sono dovute a specie che non hanno, diciamo, questa potenzialità di produrre delle tossine. Rimane il fatto che una fioritura algale molto intensa è comunque un fenomeno che, pur naturale, chiaramente vuol dire minor trasparenza dell'acqua, come diceva il dottor Lepori, materiale che poi sedimenta, quindi comunque qualcosa che va a, di nuovo, a incrementare quel processo di diminuzione dell'ossigeno di cui stavamo parlando.
Sì. Fabio Lepori, sulla quantità di riscaldamento dell'acqua, anche nel Ceresio i dati sono questi, 0,3 gradi negli ultimi 10 anni o...
Diciamo che siamo nello stesso ordine di grandezza. Quando si parla di 0,3 gradi al decennio, però bisogna ricordare che si tratta delle acque superficiali in estate, che è un po' lo standard per fare questi confronti. Forse si scalda un pochino più velocemente il Ceresio, però è difficile dirlo perché a volte si confrontano dei periodi temporali diversi, quindi il confronto non è perfettamente adeguato.
Sì. Michela Rogora, abbiamo detto dunque qualcosina del Verbano, vorrei farle dire qualcos'altro. La domanda è la seguente: ci sono altre criticità legate ai cambiamenti climatici in corso che possono interessare i due laghi, magari soprattutto il vostro? Penso in particolare non tanto al fenomeno del caldo, del riscaldamento, ma al fatto che ci confrontiamo sempre più con fenomeni atmosferici, magari piogge magari più rarefatte, però anche quando arrivano più intense.
Certo, sì, assolutamente. Ormai è, diciamo, ampiamente dimostrato come le precipitazioni, se su base complessiva non sembrano variare nel tempo, però c'è un po' una tendenza a un aumento di questi fenomeni cosiddetti estremi, cioè piogge brevi come durata temporale, ma particolarmente elevate come quantitativi. Questo per i laghi è estremamente importante, perché dobbiamo ricordarci che il lago è appunto un integrale di tutto ciò che arriva dal bacino, quindi dagli apporti dai tributari, il dilavamento dei terreni. Quando si hanno questi eventi intensi, soprattutto magari a seguito invece di un periodo di siccità piuttosto prolungato, complessivamente e in un tempo breve arriva al lago un grosso apporto di sostanze di varia natura. Quindi un esempio sono il fatto che questi nutrienti di cui parlavamo, che poi promuovono le fioriture algali, arrivano di colpo, vengono veicolati al lago tutti insieme in un breve periodo di tempo. Questo discorso vale anche per altre sostanze, per i contaminanti, ad esempio per i composti organici, perché le ricerche che sono finanziate dalla Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere, la CIPAIS, sulle sostanze pericolose, hanno messo in evidenza proprio come nella valutazione delle concentrazioni di queste sostanze giocano un ruolo fondamentale l'idrologia, appunto, quindi le portate dei tributari in conseguenza di questi eventi. Gli eventi di piena purtroppo possono andare a mobilizzare dai sedimenti sostanze che si erano magari accumulate nel periodo precedente. Quindi sicuramente anche questa viene un po' definita una tropicalizzazione o comunque un'intensificazione degli eventi cosiddetti estremi, è da tenere, da valutare opportunamente, perché può avere delle conseguenze importanti sul lago, sull'ecosistema in generale.
Fabio Lepori voleva aggiungere qualcosa.
Sì, io penso che ha fatto bene a sottolineare questa distinzione dei due effetti del riscaldamento globale. Da una parte abbiamo questo cambiamento direzionale a lungo termine che porta a un riscaldamento graduale, dall'altra c'è questo effetto più a corto termine, quello della variabilità e quello degli eventi estremi. Quindi sappiamo che questi eventi meteorici intensi, siccità, ondate di calore diventeranno probabilmente più intense nel futuro. Volevo semplicemente aggiungere che sul lago di Lugano ci sono dei primi segni, diciamo, di questi eventi più estremi, che sono gli inverni particolarmente miti. Quando abbiamo degli inverni particolarmente miti, l'ultimo è stato l'inverno 2019-2020, poi si hanno tutta una serie di effetti a cascata sull'ecosistema lacustre che portano spesso a delle conseguenze negative, per cui minor mescolamento delle acque, e torniamo ancora poi al problema delle fioriture algali, per cui le fioriture che abbiamo visto l'anno scorso probabilmente sono, almeno indirettamente, state favorite, se non causate, dall'inverno particolarmente mite che c'è stato prima.
Ah, quindi la conseguenza non è necessariamente l'estate e la sua calura, ma proprio tutto quello che si registra nelle varie stagioni, insomma, che compongono un anno.
Eh sì, è una successione, diciamo, quindi d'accordo. Dipende molto anche dalle condizioni proprio iniziali. È là, diciamo, l'inverno. Poi.
D'accordo. Mauro Veronesi, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, l'abbiamo con noi al telefono, capo dell'Ufficio Protezione delle Acque e Approvvigionamento Idrico del Canton Ticino, anche membro della commissione menzionata poc'anzi, la CIPAIS, dunque Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere, quella che si occupa di sorvegliare un po' lo stato di salute, gli inquinamenti che possono entrare o non entrare nelle acque condivise dai due paesi. Allora, uno stato delle cose lo abbiamo offerto con i nostri due primi interlocutori. Ci dica, dal Cantone e dalla Commissione Internazionale, come si guarda a quello che sta succedendo con questo riscaldamento globale, che interessa anche i laghi, le loro acque, non solo l'aria.
Certo, sì, la Commissione esiste da quasi 40 anni, la Commissione Internazionale, quindi i due stati contraenti, Italia e Svizzera, hanno definito gli obiettivi di qualità da raggiungere per entrambi i laghi, Verbano e Ceresio.
Definiti diversi anni fa, non negli anni Ottanta?
Sì, sì.
E non
sì.
Ancora raggiunti?
Diciamo che sono stati parzialmente raggiunti. Io parlo in particolare delle concentrazioni di fosforo nel lago, che è appunto la sostanza nutriente che limita, rispettivamente stimola la crescita delle alghe, con tutti gli effetti che abbiamo sentito poco fa. Mm-hmm. E dicevo, sono stati raggiunti o parzialmente raggiunti questi obiettivi di qualità. Per il lago di Lugano l'obiettivo è di 30 microgrammi litro, che corrisponde a un lago che non è né troppo grasso né troppo magro, diciamo a medio regime. E questa condizione, tecnicamente si chiama mesotrofia, di per sé dovrebbe consentire il rispetto o la soddisfazione, diciamo, di tutte le esigenze che ruotano attorno al lago, anche in termini di uso. Quindi io penso alla balneazione, all'attrattività turistica, all'utilizzo dell'acqua a scopo potabile, e questo è molto importante, e anche scopo termico o irriguo, ecco. Quindi questa mesotrofia, diciamo, dovrebbe garantire una soddisfazione generale di tutti gli utenti, ecco. E dicevo che gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti, questo è vero dal profilo numerico, quindi ci siamo quasi, abbiamo quasi raggiunto i 30 microgrammi, però proprio in relazione a questi cambiamenti climatici e gli aumenti di temperatura possiamo dire che il recupero completo del lago è un po' ostacolato da questi aumenti di temperatura. È come se avessimo due tendenze inverse: abbiamo sottoposto il lago a cura dimagrante, ma l'aumento di temperatura vanifica un po' questi sforzi.
Vanifica un po', o il rischio è che poi vanifichi tanto?
Non ho la sfera di cristallo, però io l'impressione che ho io è che rallenti, ma non vanifichi, ecco. Mm-hmm. Quindi vorrebbe dire che dovremmo in futuro considerare l'ipotesi di abbassare un po' questi limiti in termini di fosforo, ecco, per poter arrivare veramente a raggiungere i nostri obiettivi di qualità. Quindi okay. I numeri sono indicativi per il conseguimento dei nostri obiettivi, ma bisogna sempre vedere poi il lago come reagisce, perché ha anche una certa inerzia, quindi il lago non è mai in uno stato stazionario, continua a cambiare.
Mm-hmm. Ma le preoccupazioni maggiori vostre oggi, anche magari quello a cui state pensando a livello di eventuali interventi possibili oltre a quello che è stato già fatto, cosa sono, per illustrare?
Diciamo, no, gli interventi si limitano a ridurre ulteriormente i carichi di fosforo, perché è proprio l'elemento chiave per poter intervenire sul livello trofico, quindi sul livello di produttività del lago. Abbiamo esempi relativi a laghi però di volumi ben inferiori nella Svizzera tedesca, in cui alcuni laghi vengono tuttora ossigenati artificialmente d'estate, e d'inverno la circolazione viene forzata con delle emissioni di aria, quindi si agisce proprio meccanicamente sull'ossigenazione, chimicamente anche, per poter appunto far sì che la colonna d'acqua sia perennemente ossigenata. Ecco. Però nei nostri laghi questo sarebbe impossibile, perché i volumi sono eccessivi.
Va bene, io vorrei parlare anche un po' di chi nei laghi e nei fiumi di cui parleremo fra poco vive. Parliamo di fauna ittica. Paolo Dell'Oca ha intervistato René Gaberel, pescatore professionista sul Ceresio. Direi di cominciare da lui, poi continuiamo.
Qualche giornata la percepiamo molto più calda, specialmente come stamattina, per esempio, ritiri le reti e sono piene di alghe, queste alghe monocellulari che poi si attaccano assieme e ti zozzano nel vero senso della parola le reti, e chiaramente i pesci hanno gli occhi, vedono poi le reti perché sono sporche e non ci entrano, che poi queste reti devono tornare a casa, essere lavate, e lì ci accorgiamo che l'acqua si riscalda. Però è un gioco di stagione, come sempre è stato.
A livello di pescato in questi ultimi anni avete notato delle differenze?
No, a livello del pescato no. Le differenze le possiamo seguire, nel senso che chi sono i più grandi pescatori del Ceresio? C'è una lista ben precisa. Il cormorano, da uno studio effettuato da diversi e anche da me sul pescato del 19, delle cifre che nessuno sa o pochissimi, solo i cormorani hanno portato via dal Ceresio 217 tonnellate. 217 tonnellate di pesce in un anno. Poi adesso ci aggiungiamo anche i siluri, il pesce siluro, arrivato con le ruote, diciamo, non per via acqua. Anche loro adesso si stanno ingrandendo, calcoliamo che il siluro raddoppia il peso ogni anno, e l'altro giorno ne abbiamo pescati di quelli di già 10 kg. Sappiamo che ce ne sono già più grossi anche. Ecco, percepiamo questo, mancanza di pesce, causa naturale, non lo so, cormorani non sono uccellini nostri, noi le chiamiamo le bestiacce che ci portano via la materia prima, ma per via dell'acqua calda no.
Questi predatori mettono in pericolo la vostra attività?
In assoluto sì, nei prossimi anni se continua così. Abbiamo già dei casi al nord, fiumi, laghetti, laghi, dove non c'è più pesce, non solo causa i cormorani, poi ci aggiungiamo i siluri, poi ci aggiungiamo le acque troppo pulite in altri laghi, che non è il nostro caso del Ceresio, perché fortunatamente abbiamo ancora abbastanza nutrimenti.
Così dunque il pescatore professionista René Gaberel. Danilo Foresti, buongiorno anche a lei. Anche lei in studio con noi, non so se abbiamo acceso il microfono, sì. Dunque, collaboratore scientifico dell'ufficio caccia e pesca del Canton Ticino, insomma l'uomo che in Ticino tiene d'occhio quello che succede a livello di pesci, di fauna ittica. Allora cosa vogliamo aggiungere o correggere magari in quello che abbiamo appena sentito da parte del nostro pescatore?
Per fare un piccolo incipit d'entrata, si può dire che effettivamente il nostro sistema laghi, fiumi e laghetti alpini è molto complesso in Ticino, quindi abbiamo 93 laghetti alpini, 1000 e oltre chilometri di fiume contenenti pesci e un buon 80 chilometri quadri di lago, quindi alcune generalizzazioni sembrano effettivamente facili da fare, e indicare unicamente il cormorano spesso può essere semplicistico. Questo non vuole togliere ovviamente l'importanza che questo uccello riveste per il prelievo di pesci dal lago, però spesso la presenza del cormorano non è legata direttamente a un calo del pesce, si può quasi dire spesso il contrario, che il cormorano è presente quando il pesce invece è abbondante.
Dunque, se lasciamo, se accantoniamo dunque il problema predatori e restiamo sul problema invece riscaldamento climatico, mancanza di, o carenza di ossigeno, eccetera, eccetera, ecco, cosa possiamo dire magari prima dei laghi e poi dopo andiamo sui fiumi?
Dunque, sui laghi la situazione è particolarmente complessa, perché proprio per il volume che offrono, abbiamo già avuto una piccola apertura prima da parte dei tecnici della limnologia del lago. I sistemi sono molto complessi, si influenzano l'un l'altro, quindi non è che un semplice, per definirlo semplice, cambiamento nella temperatura o nell'ossigenazione ha necessariamente un'influenza diretta sui pesci. I pesci reagiscono direttamente alla presenza di ossigeno, evitando le sacche povere di questo elemento, reagiscono direttamente evitando le acque troppo calde o troppo fredde rispetto alle loro preferenze, però reagiscono anche indirettamente all'offerta alimentare. Per offerta alimentare penso tipicamente al plancton, che è proprio quella componente lacustre che reagisce in primis alla presenza di fosforo e alla ricircolazione invernale. Quindi le tendenze nelle modifiche del pescato sono lente e a volte sono anche controintuitive, proprio perché, essendo il sistema molto complesso, non sempre va nella direzione che ci si potrebbe aspettare.
Ma possiamo parlare oggi di specie comunque alle quali eravamo abituati a pensare che potrebbero essere a rischio nei prossimi anni?
Dunque, il pensiero più facile da fare, effettivamente, con lo scenario che è stato descritto in precedenza, è che con una diminuzione dell'ossigeno in profondità, le specie che hanno bisogno di tanto ossigeno in profondità, penso in particolare a salmerini e il coregone bondella, per dirne uno, potrebbero incontrare delle difficoltà, perché ovviamente lo spazio a loro disposizione va a restringersi. Questo non vuole disegnare uno scenario catastrofico negli anni venturi, però è chiaro che se la tendenza resterà quella attuale, è quanto è più logico attendersi.
Detto dei laghi, dove comunque c'è un volume d'acqua importante, dove gli effetti del cambiamento climatico anche richiederanno ancora degli anni per farsi sentire, soprattutto sulla fauna ittica, che dire dei fiumi, dove magari lì le cose sono più, diciamo, rapide?
Dunque, giustamente è bene parlare dei fiumi, perché sui fiumi, diciamo, il tempo di reazione è un po' più nervosetto, si reagisce prima, quindi essendo acqua corrente non si accumula, non ha tutta quella componente generalmente plantonica e una biodiversità ittica che si influenza vicendevolmente con specie che mangiano altre specie. Quindi sui fiumi è un po' più facile vedere cosa sta succedendo. Effettivamente, quanto è già stato osservato, parliamo dal passato fino al presente, quindi in generale dagli anni 50 fino al 2017 dall'Ufficio Federale dell'Ambiente, è comunque un riscaldamento delle acque correnti di superficie. Quindi, ad esempio, per dare un numero classico, il Reno, zona Basilea, dagli anni 50 al 2017 ha guadagnato comunque 2-3 gradi sulla temperatura media annuale. Quindi il cambiamento climatico c'è, penso che negarlo sarebbe utopico oggi, e le sue conseguenze già si vedono sui corsi d'acqua.
Ma se pensiamo ai nostri fiumi, il problema è l'acqua che si riscalda, o magari semmai piuttosto i periodi di siccità e la carenza d'acqua che ne consegue?
Ci sono varie conseguenze. L'acqua può essere più calda, questo sicuramente non piace a quelle specie che hanno bisogno di acque fresche e ossigenate, come ad esempio la trota, ma può anche diventare più rara. Penso in particolare ai periodi estivi, periodi particolarmente siccitosi dove le portate fluviali si restringono, ma non solo in estate, anche in inverno vengono spesso segnalate al nostro ufficio situazioni critiche nelle quali i fiumi, per carenza di precipitazioni proprio a inizio inverno, si trovano praticamente in secca.
E lì lei mi diceva ieri, si interviene anche prendendo proprio il pesce che trovate e portandolo altrove.
Sì, a volte capita che si interviene proprio fisicamente prelevando i pesci dalle pozze che vanno via via prosciugandosi e spostandole in zone un po' più sicure. Ci sono delle tratte che già conosciamo abbastanza bene, penso in particolare a alcuni tratti della Bavona in Valle Maggia, oppure alla Leguana qua nel Sottoceneri, che quasi annualmente fanno suonare il nostro telefono per situazioni problematiche proprio sulla portata d'acqua.
Mauro Veronesi, su questi ultimi aspetti, riscaldamento globale e fiumi, anche lì dal cantone come si guarda e quali le misure alle quali si sta pensando per cercare magari di ridurre le criticità?
Spesso queste criticità sono legate anche al prelievo di acqua a scopo idroelettrico, So che appunto a livello federale si è optato per un aumento di questi deflussi residuali, quindi più acqua nei corsi d'acqua, e questo sicuramente avrà un effetto positivo anche per contrastare questo aumento delle temperature, ecco, più acqua, più acqua fresca, ecco. Però non sarà sicuramente la panacea di tutti i mali, si dovrà un po' imparare a convivere con questi aumenti di temperatura. Poi ci sono anche degli altri usi, degli antinteressi che potrebbero contrastare questa carenza di acqua nei corsi d'acqua, in particolare penso all'utilizzo a scopo irriguo, ecco, ci sono situazioni di forte crisi idrica, di siccità che spingono a una captazione direttamente dai fiumi, chiaramente è un'ultima ratio in caso di problemi legati all'irrigazione, quindi alle grosse superfici agricole da bagnare.
Sì, quindi un problema di conflitti di interessi, insomma, sull'acqua, da una parte la natura, sì, la pesca, il turismo, dall'altra l'agricoltura, l'idroelettrico e non so cos'altro, e poi tutto questo bisogna saperlo gestire. Danilo Foresti, lei penso che voglia aggiungere qualcosa, ma volevo anche magari farla parlare un po' di un'altra possibilità di intervento alla quale si sta pensando e lavorando in questi anni, non so se la parola sia giusta, la rinaturazione, insomma, dei corsi d'acqua.
Esatto, per riallacciarmi comunque a quanto diceva prima Mauro Veronesi, è vero, adesso c'è in ballo il risanamento dei deflussi minimi nell'ambito dell'idroelettrico, che sicuramente darà un po' di respiro e di aiuto supplementare ai nostri fiumi. È chiaro che questo ovviamente interviene solo dove abbiamo presenza dell'attività dell'idroelettrico, mentre che alcuni cambiamenti già si vedono anche dove l'idroelettrico non è presente. Pensa ad esempio al fiume Vedeggio, cosa è stato possibile osservare? Non è che diciamo i pesci sono spariti, ma la comunità di pesci si trasforma, quindi vanno a diminuire le specie che prediligono acque fresche e diventano più frequenti quelle che sopportano le acque un po' più calde. Questo è molto importante, perché si tende spesso a disegnare un'immagine più brutta di quel che è, dicendo che i pesci spariscono. Ebbene, spariscono alcuni pesci e diventano più presenti altri. Per quanto riguarda la rinaturazione, rinaturalizzazione, diciamo questo termine che a volte è anche un po' difficile comprendere, diciamo questo è un tassello fondamentale per gli anni che verranno, perché ovviamente noi non possiamo mettere più acqua nei fiumi per cercare di contenere certi effetti dei cambiamenti climatici, ma possiamo strutturare i fiumi in modo migliore per poterli sopportare al meglio. Di cosa si tratta? Si tratta di ridare ai fiumi uno stato più prossimo a quello naturale, quindi togliere argini, togliere cemento, aggiungere ombreggiatura, quindi far sviluppare la vegetazione delle rive per dare proprio ombra al corso d'acqua, e anche creare delle zone di acqua profonda nelle quali si vanno a creare quelli che si chiamano rifugi termici, vale a dire delle sacche d'acqua un po' più fresca dove la fauna ittica, ma non solo, diciamo la fauna acquatica in generale, trova rifugio durante le fasi più critiche dell'estate. Quindi anche in questo ambito, spesso dimenticato, tra i compiti del cantone c'è anche proprio un grande lavoro che coinvolge vari uffici, tra i quali anche corsi d'acqua e natura e paesaggio, che vuole proprio riportare i fiumi a uno stato in grado di reagire meglio ai cambiamenti che ci aspettano anche in futuro.
Mm-hmm. Veronesi, magari uno sguardo a qualcosa che col cambiamento climatico c'entra meno, ma che in un qualche modo sarà sicuramente legato, la qualità chimica delle acque e dei fiumi, come siamo messi? Mi sembra che specialmente nel sottocenere qualche problema ci sia ancora.
Sì, è un quadro abbastanza eterogeneo. Noi abbiamo una quarantina di punti sui corsi d'acqua del cantone che monitoriamo ciclicamente, e da questo quadro d'insieme emerge una situazione appunto differenziata, nel senso che soprattutto nella sottoceneri abbiamo le situazioni più critiche. Questo è dovuto da una combinazione di grande e forte densità abitativa e da una minor portata di corsi d'acqua in generale rispetto al sopraceneri. Quindi abbiamo questo decadimento qualitativo dei corsi d'acqua, è di solito legato alla presenza di impianti di depurazione che immettono le loro acque nei ricettori, nei fiumi. Questo non vuol dire che gli impianti non funzionino bene, anzi funzionano estremamente bene, solo che chiaramente un impianto di depurazione non immette dell'acqua distillata alla fine del suo ciclo di depurazione, è acqua che ha comunque un residuo di sostanze chimiche, chiaramente che rispetta quelli che sono i limiti imposti dalle ordinanze federali, ma che non vengono sufficientemente diluiti. Ecco, questa mancanza di diluizione dovuta alla scarsità delle portate in generale fa sì che la situazione sia spesso critica a valle degli impianti di depurazione.
Ma visto che poi queste acque finiscono nei laghi, se pensiamo che per esempio dal Ceresio si pensa di attingere maggiormente in futuro anche per quello che sarà l'acqua potabile di domani, dobbiamo immaginare, non so, qualche difficoltà oppure tutto è ancora sotto controllo?
No, posso rassicurare, tutto attualmente è sotto controllo e lo sarà anche in futuro. La captazione a lago a scopo potabile acquisterà sempre più importanza in futuro, anche legato appunto ai cambiamenti climatici, perché è l'unica fonte che garantisce sempre acqua tutto l'anno in grandi quantità, e a livello di trattamento quest'acqua captata a lago subisce una serie di depurazioni, di step di depurazione molto, molto sofisticate, quindi alla fine viene consegnata dell'acqua che ha una qualità ineccepibile. Aggiungo che alcuni impianti sul Ceresio verranno nei prossimi anni potenziati con una fase ulteriore di abbattimento, in particolare dei microinquinanti, che sono un po' delle sostanze, questa è una tematica emergente, quella dei microinquinanti. Si tratta di sostanze presenti a piccole quantità, a basse concentrazioni, che però sono in grado di avere degli effetti anche negativi sulla fauna e sulla flora. E questo abbattimento consisterà in una aggiunta di un modulo in chiusura di trattamento negli impianti di depurazione, che quindi aumenteranno la qualità delle acque che verranno riversate nei corsi d'acqua.
Fabio Lepori voleva aggiungere qualcosa in precedenza.
Sì, solo dal mio punto di vista sulla qualità delle acque, dei tributari, dell'emissario del lago di Lugano. Abbiamo appena consegnato un rapporto sullo stato di queste acque. Per il 2020 si è evidenziato come la maggior parte di queste acque presentino delle insufficienze a livello di qualità chimica, e questo mi sembra una cosa che deve essere sottolineata, e si riallaccia anche un pochino al problema della rinaturazione, nel senso che è sicuramente lodevole rinaturare l'alveo e le zone ripariali dei corsi d'acqua, però se si vogliono avere degli effetti sulla biodiversità, soprattutto sulla biodiversità acquatica, è importante che la qualità dell'acqua sia buona, altrimenti si rischia che questi sforzi vengano vanificati.
E quando lei parla di insufficienze, a cosa dobbiamo pensare?
Ci sono per esempio quasi ovunque ancora troppe sostanze nutrienti, in particolare il fosforo. In alcuni corsi d'acqua ci sono anche dei composti potenzialmente nocivi dell'azoto, e in altri c'è ancora dell'inquinamento organico, quindi è una situazione abbastanza eterogenea, dipende un po' di caso in caso.
Ma il problema sono i depuratori, l'agricoltura?
No, i depuratori dal mio punto di vista, guardando i dati, penso che hanno raggiunto un livello di efficienza davvero notevole. Quindi si tratta probabilmente di scarichi che si verificano durante eventi meteorici, quando entrano in funzione gli scaricatori di piena, che quindi bypassano, quando quindi una parte dei reflui bypassa i depuratori, entra direttamente nei recettori naturali.
E lì ancora torniamo al problema del riscaldamento globale, dunque. Michela Rogora, ci resta un minutino per chiudere, la farei intervenire su questo aspetto. Oramai mi sarebbe piaciuto toccare anche il problema dei microinquinanti, ma penso che lo riserveremo un'altra puntata, però l'abbiamo sentito nella nostra copertina, avevamo una voce, era di una rappresentante di Legambiente che denunciava anche lei, insomma, delle acque, degli affluenti, dei torrenti, dei fiumi che arrivano nel lago non necessariamente molto sane. Lei, da persona che osserva il Verbano e l'acqua che nel Verbano entra, che cosa ci può dire?
Sì, purtroppo devo confermare, l'acqua che entra nel Verbano, ci sono molti tributari che noi seguiamo regolarmente, sempre grazie alla CIPAIS, in totale 13, di questi la stragrande maggioranza ha una qualità che va da buona a ottima grazie agli interventi che nel tempo sono stati realizzati. Purtroppo però alcuni tributari, anche se per fortuna caratterizzati da portate limitate, hanno ancora un livello qualitativo molto basso. Come ricordava il dottor Lepori poco fa, si tratta sia di nutrienti ancora in quantitativi molto elevati, sia di microinquinanti organici e di altre sostanze potenzialmente pericolose. Quindi lo scenario sicuramente è positivo nel suo complesso, ma ci sono ancora dei corsi d'acqua su cui è necessario agire.
D'accordo. Mauro Veronesi, un'ultimissima domanda anche per lei, mi viene in mente in questo momento, l'ho dimenticata. Porto Ceresio, una situazione che è tornata a rifar discutere, che cosa ne possiamo dire oggi? Perché insomma questa situazione negli anni non si riesce a risolverla una volta per tutte?
Sì, le indagini limnologiche sul Ceresio hanno dimostrato anche negli ultimi decenni che a Porto Ceresio, dove sfocia il fiume il torrente Bolletta, la situazione delle acque è particolarmente critica, è un po' la pecora nera dei tributari del Ceresio, diciamo. E anche qui posso rassicurare in questo senso, noi abbiamo in corso una collaborazione con i colleghi italiani in un ambito Interreg, c'è cioè un progetto che si chiama Acqua Ceresio, che ha proprio l'obiettivo di risanare queste criticità intervenendo sul sistema delle canalizzazioni. Quindi noi partecipiamo al risanamento del reticolo delle canalizzazioni con interventi sulla rete fognaria, sugli scaricatori a lago e una serie di manufatti che regolano i flussi delle acque di scarico nel comune di Porto Ceresio e nei comuni limitrofi. Diciamo questo dovrebbe risolvere una volta per tutte questa criticità.
Ci dia una scadenza temporale.
I lavori dovrebbero essere ultimati entro la fine del 2023.
Va bene, vedremo.
Sì, dovremmo avere dei miglioramenti tangibili da questo punto di vista.
D'accordo, allora se non accadrà niente di particolare ci risentiremo fra un paio d'anni. Io ringrazio i nostri interlocutori per essere stati con noi, li ricordo: Fabio Lepori, Michela Rogora, Mauro Veronesi e Danilo Foresti. Un saluto e un augurio di trascorrere una eccellente estate a tutti voi che siete rimasti all'ascolto con noi per questa stagione. Modem dunque va in vacanza fino a fine agosto, poi torneremo con una squadra parzialmente rinnovata perché due dei nostri compagni di squadra, Renato Minoli e Bettina Müller, l'anno prossimo non ci saranno più. Lui da alcuni giorni è in pensione, lei assumerà l'incarico di responsabile della redazione esteri del Radiogiornale. Allora a loro e a voi l'augurio di un futuro e di un'estate radiosi.